しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよ。
Con grande piacere diamo il bentornato a Radio Popolare e questa è una nuova puntata di Letti e Lettini, la trasmissione settimanale della domenica mattina alle 10.35 che si occupa di lettura, di libri, ma anche appunto di raccontare personaggi del mondo dell'arte e della cultura e di librerie indipendenti. Nella seconda parte, come sapete, ne scopriremo un'altra. Dicevo, oltre a darvi il benvenuto a una nuova puntata di Letti Lettini, con grande piacere diamo il bentornato a un grande musicista e anche perché insomma il progetto a cui ha dato vita ormai da tempo, un progetto a cui siamo particolarmente affezionati. Parliamo di Ferdinando Faraò e di Archipel Orchestra. Buongiorno, bentornato, grazie di essere con noi.
Buongiorno Ira, grazie a te, grazie a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Allora, Ferdinando, riprendiamo le fila, raccontiamo a chi magari non ce ne ha mai sentito parlare, strano perché insomma ne abbiamo parlato più di una volta e più di una volta insomma i nostri ascoltatori hanno seguito i vostri concerti. Raccontiamo cos'è Archipel, come è nata.
Sì, Archipel Orchestra è un collettivo nato a Milano nel 2010. L'idea iniziale era quella di riunire in un unico collettivo appunto alcuni musicisti che provenivano da contesti e percorsi musicali differenti, e l'occasione è stata data da un concerto organizzato nell'ambito di un festival indipendente che si chiamava Aum Jazz Festival. E da lì insomma da quell'occasione poi l'orchestra è andata avanti, insomma non si è fermata, e stiamo parlando adesso ormai di un'attività che si è sviluppata fino ad oggi e che insomma in prospettiva potrebbe ancora andare avanti. Ecco, fino ad oggi sono 16 anni di attività e auspichiamo almeno di diventare maggiorenni.
Ma sicuramente diventerete maggiorenni, anche perché insomma le vostre linee guida sono sempre state abbastanza specifiche, no?
Sì, noi ci siamo dedicati, diciamo, in particolar modo, siamo partiti poi con questa intenzione di puntare il mirino un po' sulla scena inglese, su una scena inglese del jazz europeo, ma non solo, soprattutto anche relativa a quei processi che hanno caratterizzato negli anni 70, ad esempio la scuola di Canterbury, con connessi tutti quei musicisti, compositori che ne hanno fatto parte, e che è stato per noi ovviamente un bacino di fonte, di ispirazione, di crescita, di formazione decisamente importante. E continuiamo ovviamente su questo filone e non solo. Adesso recentemente il nostro ultimo lavoro si è basato su un omaggio dedicato alla figura del pianista e compositore olandese Misha Mengelberg, col quale tra l'altro abbiamo avuto l'onore e la fortuna di partecipare proprio lo scorso 11 luglio con un concerto al prestigioso North Sea Jazz Festival a Rotterdam. È stata una soddisfazione grandissima.
Mi sono arrivati echi di questa esperienza e infatti ti volevo chiedere di raccontarcela un po' più in dettaglio.
Sì, abbiamo vissuto momenti incredibili, veramente. Siamo stati catapultati da un momento all'altro, come dicevo, in uno dei festival jazz più prestigiosi al mondo. È un programma vastissimo, oltre 150 concerti, poi distribuiti in un'area dove ci sono una ventina di palchi disseminati in un'area tipo fieristica. E tutto dedicato al jazz, nelle varie forme, nelle varie declinazioni. E personaggi dei giganti della musica ci siamo trovati a contatto, anche proprio anche
Incognito, Diana Krall, Pat Metheny.
Sì, ma li incontravi proprio.
Ma che bello!
Tranquillamente trattenere, chiacchierare, bere un caffè, cioè sono veramente una cosa.
Eravate l'unica formazione italiana, giusto?
Sì, esattamente. Quest'anno, tra l'altro, venivano celebrati 50 anni del festival e noi quest'anno siamo stati l'unica formazione italiana invitata a esibirsi, quindi per questo è stata una grande soddisfazione per tutti noi, personale e poi ovviamente per Archibald è un traguardo importantissimo.
Beh, ma veramente una cosa bellissima, vi facciamo i complimenti. Allora, ti chiedo anche che cosa avete intenzione di fare nel prossimo futuro, avrete certamente degli altri progetti?
Sì, abbiamo altre cose ovviamente nell'immediato futuro, tra queste l'omaggio. Porteremo a Bergamo Jazz Festival il prossimo anno a marzo l'omaggio a Frank Zappa, faremo anche lo stesso concerto, siamo stati invitati al Festival di Chiasso e abbiamo a gennaio un appuntamento nel bellissimo Teatro Civico di Rho con un melologo scritto per voce narrante e orchestra che si intitola The Sadness of the World Stage e lo presenteremo nel cartellone del programma 2027 del teatro e si tratta di una, appunto come dicevo, di un melologo di cui ho scritto musica e soggetto e tra le altre cose la voce l'attore che interagirà con noi, con l'orchestra non voglio anticipare, però sarà una bella sorpresa, insomma non anticipiamo nulla perché è ancora in fase di diciamo sviluppo la questione, però se riusciamo sarà una cosa molto interessante secondo me.
Molto, molto interessante. Di quanti elementi è formata oggi l'Arcipelago Orchestra?
L'orchestra è una formazione variabile, però infatti. Diciamo che sì, generalmente la formazione consta di 20 elementi, 20-22 elementi. Però
quindi
abbiamo, come dire, diverse possibilità.
Partecipazioni, sì.
Esatto, esatto.
Ecco.
Tra l'altro, a proposito di partecipazioni, ti ringrazio perché mi ero dimenticato di segnalare che a Rotterdam, al Norwegian Festival, abbiamo avuto due ospiti speciali molto importanti, due colossi della musica improvvisata internazionale, cioè Michael Moore, che è stato un storico sassofonista e clarinettista, membro di lunga data dell'ICP, della Eastern Composer Pool, di Misha Mengelberg e Ann Benning, e Roberto Taviano, che conosciamo, uno dei più importanti e stimati sassofonisti del jazz contemporaneo italiano.
Bene, allora, intanto dove possiamo seguire tutte le vostre attività?
Allora, noi abbiamo una pagina dedicata sia su Instagram, Arcipelago Orchestra, che su Facebook, quindi ci potete trovare lì, noi le teniamo aggiornatissime, quindi tutti gli appuntamenti, i concerti, li trovate sicuramente in questa pagina, potete essere aggiornati su questi social.
Sì, e poi insomma ci sono ovviamente tante occasioni in cui avremo modo di parlare di quello che state facendo, insomma 16 anni sono tanti, tanti gli appuntamenti, i momenti veramente importanti che l'Arcipelago ha conosciuto e speriamo ne conosca tanti altri, teneteci aggiornati, torneremo a parlarne.
Certo, grazie mille.
Siamo arrivati più o meno a metà della nostra conversazione e quindi ti chiedo, come da tradizione Letti e Lettini, di segnalarci un brano che ti piacerebbe ascoltare.
Ma adesso direi, mi viene in mente, visto pensando a Frank Zappa, mi viene in mente Inca Roads, una versione live particolarmente interessante di Inca Roads di Zappa, di Frank Zappa.
Allora l'ascoltiamo.
Che è un brano che abbiamo tra l'altro anche arrangiato eseguito. Noi per il romaggio.
Allora l'ascoltiamo.
Thank you. a vehicle bomb. But somewhere around they did a vehicle bomb. Somewhere around they did the Indians first on the bell, carve up the hill.
Rieccoci, siamo collegati con Ferdinando Faraò, abbiamo parlato delle ultime e importanti avventure dell'Archipel Orchestra, da lui fondata, e anche insomma dei progetti per il futuro. Veniamo invece adesso a dei consigli, quelli che chiediamo a tutti i nostri ospiti, a Letti e Lettini. Consigli di lettura per quest'estate. Ferdinando, libri del cuore, anche magari letti tempo fa, oppure anche libri recenti, a tuo piacere. Da cosa cominciamo?
Ma guarda, io parto dai libri recenti perché ho incontrato questi libri che mi hanno particolarmente colpito e vorrei segnalarli e consigliarli. Il primo dei quali è si intitola La signora nel furgone, che è un racconto autobiografico di Alan Bennett, uno scrittore inglese
famoso, sì.
Anche sceneggiatore, credo sia stato fatto un film anche su questo tratto da questa. È un racconto autobiografico, e la protagonista è questa signora Shepherd, che è un'anziana senza tetto che vive in un furgone, sostanzialmente, all'interno di un furgone. E per una serie di circostanze, Bennett stesso la ospita e le permette di parcheggiare questa sua casa, questo furgone fatiscente, nel vialetto adiacente al giardino della sua casa, insomma, per qualche giorno. Poi di fatto questi pochi giorni si trasformano in anni, in decine d'anni, ecco. E quindi mi ha un po' colpito. È un libricino, un racconto abbastanza breve, e si legge tutto d'un fiato, però mi ha colpito particolarmente questa figura, questo personaggio, una donna, un carattere abbastanza burbero, poco diplomatico, scontroso, con quale poi Bennett fa un po' i conti, ecco. È anche molto divertente, ci sono anche dei passaggi anche molto divertenti, e ti fa riflettere un po', no? Questa cosa dell'accoglienza, dell'accogliere, no? In casa tua, quindi poi come reagisce, ti viene un po' da pensare, ma io cosa avrei fatto? Posso subire, insomma, un po' tutte questi insieme di emozioni, di reazioni, di considerazioni, di riflessioni. Però un consiglio questo, La signora nel furgone, The Lady in the Van, questo è il primo.
Bene, e poi?
Poi ho letto recentemente un altro libro di una scrittrice italiana, Alba De Cespedes, Quaderno proibito.
Hai riscoperto una grandissima.
Ma guarda, mi è capitato questo libro che avevo in casa e mi ha veramente molto preso. È una scrittrice incredibile, guarda, veramente sono rimasto molto colpito. Ed è un romanzo ambientato negli anni 50, la protagonista è questa signora Valeria, una donna di 40 anni, moglie, madre di due figli, che a un certo punto decide di scrivere in totale segretezza un diario, compra un quaderno e di nascosto ai familiari si mette a scrivere, insomma, questo diario segreto. E qui c'è un prima e un dopo. Durante la scrittura emerge tutto il suo mondo interiore e anche tutto quel mondo di relazioni che ha col marito, con i figli grandi che fanno l'università, con la sua condizione, insomma. Cioè, il quadro è quello di una famiglia piccolo borghese romana del dopoguerra negli anni 50, però ha scritto veramente da Dio,
E poi, diciamo, fu giustamente ritenuto uno dei primi romanzi che dava voce, no, al desiderio di indipendenza delle donne italiane, che era molto in ritardo rispetto ad altre parti d'Europa. Aggiungo che non so se tu fossi, se tu guardassi la televisione da ragazzo, se invece io la guardavo, e nel 1980 hanno fatto uno sceneggiato televisivo della Rai, da Quaderno Proibito, che aveva per protagonista Lea Massari. Si trova ancora nelle teche Rai, c'erano ancora gli sceneggiati, come si chiamavano allora, adesso si chiamerebbe una serie, mi pare fosse in 4 puntate, ma era veramente molto ben fatto, insomma.
Ah, bene, mi fa piacere questa segnalazione, non lo sapevo, andrò a cercare sicuramente.
Dal 22 al 30 maggio del 1980, tra l'altro, fu una delle produzioni di Rai 2, che stava a quel tempo cominciando a fare delle produzioni specifiche, ecco. Bellissima segnalazione. Poi ti è venuto in mente qualcos'altro?
Sì, poi dunque, allora, Invettive musicali di Slonimsky. Sì, è un'antologia di stroncature, diciamo. Un'antologia di stroncature che riguarda i grandi compositori della scena classica, della storia classica, della musica. E può essere anche così una lettura di grande consolazione per qualsiasi compositore contemporaneo, mi viene da dire, perché insomma questi grandissimi, tra cui cito Gershwin piuttosto che Stravinsky e tantissimi altri, Schoenberg, vengono veramente ferocemente le loro opere, non loro personalmente, ma alcuni anche personalmente, però soprattutto le loro opere vengono proprio denigrate, assalite ferocemente in maniera veramente incredibile, anche con a volte anche con cattiveria proprio, però è abbastanza, anche qui insomma è abbastanza divertente capire un po' come di fatto il rifiuto iniziale sulla qualità di un'opera possa poi essere smentito, no, nel corso della storia, no? E poi di fatto tutte queste opere sono state poi non accolte proprio perché non presentavano all'epoca un carattere familiare, no? Quindi erano completamente anche opere di rottura, e questo non è stato evidentemente molto accettato, ecco, da parte di chi poi ha scritto e ha criticato.
Immagino. Molto bello. Molto bello. Bene, questi sono i libri o c'è ancora qualcosa?
No, questi sono tre libri che ho letto.
Bellissimi.
Sì, questi tre libri, poi ovviamente non posso non citare, anche perché abbiamo collaborato a lungo con lui, Jonathan Coe, che conosciamo tutti molto bene. E noi abbiamo, tra l'altro, come Archie Orchestra, perché Jonathan Coe, oltre ad essere scrittore e anche compositore, abbiamo dedicato proprio un intero programma, ed è stato pubblicato un CD per musica jazz con le sue musiche. E quindi direi a questo punto tutti, qualsiasi libro di Jonathan Coe. Io particolarmente amo poi La Banda dei Brocchi e La Famiglia Winshaw, però poi insomma la scelta è vasta, per cui
vasta.
La produzione è ampia.
Ottima segnalazione. Tra l'altro ricordiamo che insomma la rivista che hai citato vi ha, credo, no, nominati per ben 4 volte la migliore formazione italiana di jazz, quindi se vuoi ascoltiamo un estratto da quel vostro lavoro su Jonathan Coe.
Volentieri.
Allora, grazie a Ferdinando Faraò, davvero, ad Arcipel e Orchestra, e noi naturalmente resteremo in ascolto per parlare di tutto quello che farete da ora in poi. Buona estate.
Grazie Ira, grazie a voi, grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.
Bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare in cui ogni domenica scopriamo una nuova libreria indipendente e poi chiediamo 3 consigli di lettura. Oggi siamo alla Libreria del Convegno di Milano e con noi ci sono Francesca Costa e Giacomo Campagnaro. Ciao ragazzi.
Ciao, piacere.
Ciao.
Volete raccontarci un po' della storia della libreria, qual è il progetto, come siamo arrivati fino a qui?
Sì, allora la libreria in realtà nasce nel 1978, quindi tra poco compierà 50 anni. È una libreria quindi storica che è sempre stata in Via Lomellina, in questo quartiere. Noi abbiamo raccolto, diciamo così, metaforicamente l'eredità di questa storia. Io sono qua dal 2006, quindi quest'anno faccio 20 anni di libraio qua dentro.
E io invece dal 2016, quindi seguo Giacomo di 10 anni e come diceva lui il nostro tentativo è quello di cercare di coniugare l'eredità storica della libreria come è sempre stata percepita nel quartiere, quindi portare avanti proprio un progetto di vita di comunità all'interno del quartiere in cui viviamo, che è il quartiere Acquabella, un quartiere molto vivo che cambia e si rinnova anche in questi ultimi anni, cercando però appunto di adattarlo a delle esigenze nuove e anche ad un pubblico nuovo che sta prendendo il posto del pubblico che c'era prima, ecco.
Ok, intanto auguri per i vostri anniversari. E quali sono le attività che organizzate per continuare appunto nella vostra missione?
Abbiamo chiaramente una serie di eventi, cerchiamo di fare almeno un paio di presentazioni al mese, ma soprattutto siamo molto affezionati ai nostri gruppi di lettura. Siamo stati tra le prime librerie a Milano ad avere un gruppo di lettura di narrativa che è nato
più di dieci anni fa.
Sì, quando sono arrivata io, sì, una decina d'anni fa, che si chiama Il Convegno dei Lettori. Leggiamo un libro di narrativa ogni mese, lo commentiamo insieme e a questo si sono aggiunti altri 3 gruppi di lettura. Uno legato alle tematiche femministe, che si chiama Il Convegno Femminista, si tiene sempre una volta al mese, ogni secondo martedì del mese, e uno per bambini a cui partecipano bambini dai 9 ai 12 anni, e da poco si è aggiunto anche un terzo gruppo di lettura che si ritrova ogni 3 mesi, che è legato all'etologia. Siamo partiti dalla collana Animali ad Adelphi e adesso stiamo spaziando in altri titoli.
Ok, mentre invece per gli altri gruppi come sta andando? Quali sono le prossime letture, i prossimi progetti, insomma?
Allora sì, appunto, come diceva Francesca, ci incontriamo una volta al mese. Adesso chiaramente c'è la pausa estiva, per cui si va tutti in vacanza e le letture sono libere. Anzi no, per il gruppo femminista leggeremo Compost su Glitter su Compost di FQ, ed è un saggio che si tratta di ecofemminismo, mentre appunto per quel gruppo di narrativa la lettura è libera. In realtà poi ci incontreremo a inizio di settembre e ci racconteremo le letture estive e decideremo come ripartire però devo dire che proprio sono delle belle esperienze in cui si creano dei gruppi anche al di fuori della libreria.
E invece per quanto riguarda il gruppo Animalia, l'appuntamento è a ottobre, quindi il 1° d'ottobre, e stiamo leggendo La Via dell'Orso di Andrea Cassini, Nottetempo.
Io volevo solo dire che anche per i più piccoli facciamo una lettura settimanale di albi illustrati, per cui per i bimbi dai 3 ai 6 anni più o meno ogni martedì pomeriggio, così una mezz'oretta in maniera molto libera, chi vuole viene, cioè, chi vuole se ne va quando si stufa, ma leggiamo 3 storie così.
Una bellissima iniziativa per avvicinare anche i più piccoli, diciamo, alla lettura. E vi chiedo a questo punto come sono i vostri lettori, chi frequenta questo posto, come sono composti i vostri gruppi, insomma, com'è?
Beh, diciamo è molto variegato, noi essendo una libreria di quartiere cerchiamo di soddisfare un po' tutte le voglie di lettura dei nostri clienti, per cui in realtà c'è proprio una scansione quasi quotidiana, nel senso la mattina molto spesso vengono più le mamme con i bambini o i signori anziani, invece poi il pomeriggio arrivano chi lavora o chi, per cui è bello anche questa cosa, come dire, abbiamo un gruppo molto variegato.
Via vai costante, insomma, che cambia durante la giornata. Invece per quanto riguarda i gruppi di lettura, com'è la composizione?
Il gruppo di lettura di narrativa ormai è un gruppo storico, ci sono alcune persone che siamo molto felici di avere con noi quasi dall'inizio, in realtà dai primissimi incontri, con cui si è creato un rapporto stabile e anche affettivo chiaramente, ma è bello anche vedere che ci sono costantemente nuovi arrivi e che anche in questo caso è molto variegato, quindi sia come età che come genere. Invece quello chiaramente legato alle tematiche femministe è un po' più omogeneo, che c'è un grosso nucleo di donne, ragazze, abbastanza giovani, e anche in questo caso si è creato un miscuglio di lettrici, amiche, persone che comunque partecipano alla vita emotiva e quotidiana della libreria. Ci teniamo però anche al fatto che, nonostante la maggior parte siano ragazze giovani, ci sono comunque una piccola quota di persone più grandi e di maschi. E anche Animalia, in realtà la partecipazione è abbastanza varia, ma si mischia abbastanza con gli altri gruppi, perché poi la cosa bella è che molte persone in realtà sono così tanto affezionate ai gruppi di lettura e alla libreria che partecipano a più di un gruppo. Chiaramente per il gruppo di lettura dei ragazzi è un altro discorso e fanno solo quello per questioni anagrafiche.
Magari cresceranno e arriveranno ai prossimi gruppi di lettura. E invece, per quanto riguarda il nome appunto della libreria così storica, sappiamo da dove viene?
Il nome appunto si perde un po' nella notte dei tempi. No, la Libreria del Convegno in realtà l'ha dato il suo fondatore, che è tale il signor Cerboni, la cui esistenza appunto è quasi mitologica. No, a parte gli scherzi, sappiamo che è stato esistito, ma dopo un paio d'anni credo che abbia lasciato la libreria, e per cui così. E penso che la sua volontà fosse proprio quella che fosse un luogo di incontro, ossia di convegno inteso come incontro. Io, da quello che so, da quanto mi ha raccontato, qua una volta c'era un divano dove la gente poteva sedersi, stare, c'era anche un quaderno bianco in cui ognuno poteva scrivere delle cose, per cui, come dire, il convegno nasce da quell'idea lì. Okay.
Per chi ci ascolta, non c'è un divano adesso, però c'è comunque un grandissimo via vai, quindi direi che il nome è stato anche una previsione di quello che è adesso. Va bene, vi chiedo se vi va di ascoltare una canzone in particolare, così da condividerla anche con i nostri ascoltatori.
Vorremmo ascoltare Everywhere dei Fleetwood Mac.
Ok, allora ascoltiamo i Fleetwood Mac.
Coming
eccoci tornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare, e adesso iniziamo con i nostri consigli di lettura. Avete qualche libro da consigliare per questa torbida estate?
Allora sì, inizierei con un libro che ha messo d'accordo tutto il gruppo di lettura, perché è un libro che veramente hanno amato i lettori, ma anche tutti quelli che sono passati a cui abbiamo consigliato, che è Dignità di Lea Yupi, un'autrice albanese che però vive e lavora in Inghilterra, dove è professoressa di filosofia politica. È un libro che in questo libro, come nel suo precedente, Libera, che anche quello avevamo amato e consigliato veramente a tante lettrici, in questo libro Lea Yupi parte da quella che è la sua esperienza personale per raccontare la storia anche politica dell'Albania, un paese che abbiamo molto vicino ma che a volte conosciamo anche troppo poco, e in questo libro lei parte da quella che è la storia di sua nonna Leman, e raccontando le vicende di sua nonna racconta quella che è stata in realtà tutta la storia dell'Albania del Novecento, e intreccia sapientemente una storia molto intima e molto familiare con una storia politica.
Benissimo, e quindi possiamo dire che abbiamo il personale e quello che ci circonda. E invece per altri due libri magari da leggere quest'estate?
Io volevo consigliare Il grande mantenuto di Alberto Ravasio, di Quodlibet, edito da Quodlibet, perché vabbè, io sono in realtà un suo grande fan. Avevo già letto prima La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera, e questo qua, Il grande mantenuto, invece racconta di un aspirante lettore nato a Bergamo e di tutte le sue traversie per poter inseguire il suo sogno. Quello che è molto divertente è la lingua che Alberto riesce a creare e il tono molto scanzonato, nonostante sia tragico. Nel senso, molto bella anche la frase che hanno riportato nell'ultima della copertina, che dice: sono finiti i soldi, ma tutto il resto c'è ancora.
E c'è qualcuno nello specifico a cui lo consiglieresti? Qualche target particolare?
Forse a tutti quelli che vivono nel mondo dell'editoria, ma no, in realtà è un libro molto divertente per tutti quanti, è una bella satira anche sociale del nord Italia.
Ok, quindi sempre attualità, siamo sempre molto ancorati. Invece un terzo consiglio da dare ai nostri lettori?
Come terzo consiglio possiamo proporre un libro un po' più di evasione, che è un libro appena uscito per Fazzi Editore, che si intitola Nero come il mare, un titolo di Charlotte McConaghy, che è sì un thriller, nel senso che è la storia di una famiglia che si ritrova abbandonata, comunque in attesa di soccorsi, su un'isola disabitata sotto la Nuova Zelanda, quindi siamo nell'emisfero in un'isola nell'emisfero antartico. E questa famiglia riceve all'improvviso la visita, per se vogliamo chiamarla così, di una donna che naufraga sull'isola e ha un passato misterioso. Quindi c'è un thriller, ma che in realtà si commissiona con quella che è una storia familiare. Infatti al centro della storia, oltre che la parte gialla, c'è in realtà un'analisi dei sentimenti, quelli più forti dell'essere umano, quindi sentimenti familiari e anche sentimenti d'amore. È una storia di rinascita, ma soprattutto è la storia di un'altra forma di amore, che è l'amore per il nostro pianeta. Infatti tutto il romanzo è disseminato di aneddoti e di racconti sulla flora, sulla fauna del pianeta, ma soprattutto dell'Antartide e di questa isola, che è un'isola immaginaria, ma che è pensata e scritta pensando a isole realmente esistenti, e in tutto il libro si sente fortissimo l'amore e anche l'ansia per un pianeta che è in pericolo. Ci sono alcune pagine, che è quelle che io ho preferito, molto belle, di descrizione della fauna del luogo, quindi delle balene, degli albatros e tutte delle foche, e insomma, quindi un libro che può piacere a molte persone diverse.
Ok, quindi pubblico consigliato per questo libro? Un po' tutti, insomma.
È veramente un libro che trasversalmente può piacere a chiunque voglia una lettura molto distensiva e che prenda molto in pochissime pagine e ti trasporti lontano anche geograficamente.
Ok, grazie mille. E visto che siete in due, che è una novità, diciamo, però molto ben accettata, vogliamo aggiungere un quarto libro per pareggiarvi? Viva?
Sì, guarda, possiamo consigliare a tutti l'ultimo libro che abbiamo letto nel gruppo di lettura femminista, che si chiama Nel cuore del gatto,
Gina Cayer,
edito da Iperborea, che è appunto la storia di questo viaggio che questa scrittrice di origine iraniana, ma che vive, nata e vissuta in Germania, fa dopo i primi rivolte dopo l'uccisione di
Gina Massamini.
Io ho dei problemi con i nomi. E quindi e ci racconta in realtà appunto l'Iran, l'oppressione che c'è soprattutto sulle donne, sul corpo delle donne, non solo, ma soprattutto, e ce lo fa capire in realtà anche potendo, come dire, in parte utilizzare quello che è uno sguardo più nostro. Per cui è molto brava a introdurci in questo mondo. In realtà poi quello che racconta è un viaggio che lei fa con sua sorella, come fosse una turista, all'interno dei posti più belli di Berlino, facendoci anche venire molta voglia di andarla a visitare.
Perfetto, grazie mille, e invitiamo tutti insomma a fare un salto alla libreria del convegno. Grazie ragazzi e buon'estate.
Grazie mille, buon'estate a voi.
Grazie, buon'estate.